Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
È giunto il momento per il question and answer mensile, quindi domande e risposte, e devo dire che questa volta ci avete dato davvero dentro, quindi non perdiamo tempo e tuffiamoci subito in questa puntata che sarà interessantissima, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, buona domenica e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e se sentite la mia voce un po' ovattata è perché mi sono beccato l'influenza, ma grazie all'azione assolutamente magica di ActiGrip riesco a registrare e probabilmente riuscirò anche a non saltare nessuna giornata. Mi sento un po' euforico perché l'ActiGrip è un po' drogoso, ma ce la faremo, riuscirò a mantenere la calma. Come ho detto, oggi tantissime domande, quindi non perdiamo tempo, ma prima, se volete anche voi partecipare al Question and Answer, questa bellissima rubrica che ogni mese rimpingua di domande meravigliose il mio Patreon, beh, c'è il mio programma Patreon, che non è soltanto un ottimo modo per accedere a servigi bellissimi come videochiamate collettive ogni mese in cui anche io partecipo, avere accesso a una chat di WhatsApp straordinaria, ricevere libri direttamente a casa e molto altro, ma è anche un ottimo modo per sostenere quello che faccio, il podcast, i video, le riviste, gli spettacoli, tutte le mie iniziative, quindi dateci un'occhiata, il link in descrizione, e se avrete accesso al Patreon vi posso assicurare che non ve ne pentirete, perché è una bellissima community. Ma adesso veniamo a noi. La prima domanda è di Yuri Giuliani, che mi chiede: come vivi la tua dimensione emotivo-sentimentale con l'altrui o medesimo genere? E quanto la senti collegata a quella sessuale, considerando quindi anche il cosiddetto amore platonico? E così la monetizzazione per questa puntata si va a far friggere, perché ovviamente dicendo sessuale, amore platonico e via dicendo è un disastro. Partirei subito rispondendo dicendo questo: amore platonico non significa quella cosa che tutti intendono, cioè l'amore platonico non è l'amore desessualizzato, etereo, angelico, in primo luogo perché Platone in realtà era un marpione della Madonna, ma in secondo luogo perché basta leggere, insomma, tutti i suoi dialoghi e si capisce bene che in Platone l'amore sessuale non può mai essere separato da un'attrazione intellettuale e via dicendo. Ed ecco proprio ciò che io sento in quella che è la mia vita sentimentale da sempre. Io mi sono ritenuto un sapio sessuale. Cos'è la sapiosessualità? Beh, non mi sono mai sentito attratto da qualcuno o qualcuna che non comportasse anche un'attrazione intellettuale in me. A me non piace l'attrazione fisica e basta. Questo non è soltanto per dire, ah, vedete, c'ho un intelletto elevato, no, è proprio una cosa che io ho sempre sentito. E vi faccio anche un esempio: io una decina di anni fa mi sono quasi innamorato di un uomo intelligentissimo, affascinante, interessantissimo, che era etero, e per questo poi non siamo sconfinati nella relazione carnale. Però mi sono sentito veramente attratto dal suo cervello e questa attrazione si era trasformata anche in un'attrazione fisica. Perciò io non riesco a separare la dimensione emotivo-sentimentale da quella intellettuale e credo che i nostri cervelli si innamorino quasi sempre di cervelli quando funzionano. E però ovviamente poi la questione è molto più complicata, ho soltanto cercato di dare qualche spunto. La seconda domanda è di Arrigo Facchini, che mi chiede come si costruisce una stand-up comedy, quanta improvvisazione c'è e quanto invece è preparato e come si fa a coordinare le due cose. Domande complicate, e ovviamente io posso rispondere solo con la mia esperienza, perché poi conosco molti autori di stand-up comedy che non sarebbero d'accordo con quello che dico, perciò mani avanti, è la mia esperienza. Io ho fatto per molto tempo stand-up comedy, nel 2016 ho fatto anche un tour italiano con la stand-up philosophy, che era il tentativo di mettere insieme satira e filosofia, un tentativo riuscito, embrionale, che forse in futuro riprenderemo in mano. e che ha sempre caratterizzato il mio modo di relazionarmi con la filosofia e l'umorismo, i quali per me sono due cose estremamente collegate. Quando io preparo una stand-up, o quando preparavo una stand-up, prendevo sempre esempio dalla vita reale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che io, essendo anche, chi mi conosce lo sa, scherzoso e abbastanza cazzaro, insomma, a tu per tu, fra amici, di persona, dal vivo, e piacendomi molto l'umorismo nella vita reale, è da lì che prendevo spunto e prendo spunto per le battute. Attenzione, lo stesso vale per Seneca nel traffico, che non è uno spettacolo di stand-up, ma le battute che fanno ridere in quello spettacolo sono battute che sono prese dalla esperienza reale. Ovviamente poi ci sono autori che invece hanno degli scrittori di spettacoli, cioè proprio gli autori, e ci sono tantissimi stand-up comedian che hanno altre persone che scrivono le battute. Intanto non riuscirei a fare battute scritte da altri, è un mio limite, ma io devo farmi suscitare le battute per poterle dire in modo convinto. Magari poi questa cosa cambierà in futuro, ma per adesso è così. Dicevo, non riesco a pensare alle battute se non nella vita reale. Cioè, io faccio un'esperienza, qualcosa mi fa ridere, allora poi rielaboro quell'esperienza e tiro fuori la battuta, ma non riesco a mettermi a tavolino e pensare a qualcosa che faccia ridere. Quando lo faccio non riesco a tirare fuori qualcosa che faccia ridere. Quindi questo è il modo con cui nasce per me dalla vita reale. Quanta improvvisazione c'è? Anche lì dipende dal contesto. Io ci metto sempre tanta improvvisazione, ma non solo nella stand-up, per ogni evento dal vivo io ci metto una buona parte di improvvisazione, perché mi piace leggere il contesto, mi piace dialogare con le persone che ho di fronte, mi piace mutare sulla base della situazione in cui mi trovo. E come si fa a coordinare le due cose, cioè la scrittura e l'improvvisazione? Con l'abitudine. Conosci te stesso nella stand-up, nell'improvvisazione è la regola massima. Tu devi metterti in condizioni di provare e riprovare, rompendoti la faccia, facendo figuracce, al fine di connettere in modo spontaneo la preparazione e l'improvvisazione. È, di nuovo, come dico molto spesso, la quotidianità. Concedersi il maggior numero possibile di sperimentazioni, rompendosi la faccia e imparando dai propri errori. Questo è il modo con cui io produco degli spettacoli in generale, non solo di stand-up. Poi c'è una domanda di Enrico che mi chiede: non hai mai pensato di fare un canale parallelo in inglese? Molto spesso io ho pensato di cominciare a produrre contenuti in inglese, non lo nego. C'è un problema. Quello che sto facendo adesso è talmente invasivo dal punto di vista del tempo che non riuscirei mai a fare la cosa parallelamente. Dovrei per forza fare delle scelte, cioè se io adesso cominciassi a produrre contenuti in inglese dovrei sottrarre tempo ed energia ai contenuti in italiano. E questo attualmente non è il mio obiettivo, perché quello che sto cercando di fare è costruirmi una community, una credibilità, una professionalità e anche una certa visibilità nell'ambito della divulgazione italiana. Quindi la tentazione c'è, in futuro non escludo di fare un esperimento, ma non è questo il momento per la mia vita in cui lanciarmi in questo, perché gli obiettivi sono altri, ma devo dire che la cosa mi stuzzica molto, staremo a vedere. C'è una domanda di Matteo Politano che mi chiede: farai un video sulla filosofia del basket o in cui comunque parlerai di basket? Sì, credo di sì. Aspettiamo il video promesso su Kobe Bryant, ne parlerò sicuramente, e soprattutto perché odi LeBron James, un giorno dovrai svelarcelo. Io in passato ho detto che sono un hater di LeBron James, ovviamente anche esagerando. È un giocatore che non cattura la mia simpatia, per quanto lo ritenga uno dei più grandi fenomeni della storia dello sport in generale, però come giocatore non mi piace per tanti motivi. In primo luogo perché LeBron James è letteralmente un'operazione di automarketing. Cosa voglio dire? Voglio dire che lui, se andate a studiare la sua carriera, ha avuto uno sviluppo in massima libertà nella cura della propria immagine. Cioè, lui è sempre stato un giocatore in totale autocontrollo della propria immagine. Io amo invece i giocatori che sono cresciuti nei momenti in cui hanno perso il controllo. Per esempio, Kobe Bryant è diventato Black Mamba quando gli capitarono due cose impreviste. Uno fu la rottura con Shaquille O'Neal e il conseguente odio che si era attirato da tutta Los Angeles. e contro cui dovette combattere per almeno 2 anni prima di riconquistarsi il favore del pubblico, e l'altro fu ovviamente l'accusa di violenza sessuale che mutò radicalmente la sua immagine. Lui si trovò a mutare immagine per almeno 3 volte nella sua carriera, suo malgrado. E io amo queste cose. Lo stesso accadde a Michael Jordan, meno per esempio a Larry Bird, però io amo nello sport vedere quando le carriere dei giocatori prendono delle svolte inattese. È uno dei motivi per cui amo Manu Ginobili, insomma, un giorno ne parlerò in modo un po' più approfondito. LeBron non è così. Ebbe solo un conflitto con se stesso, e fu un errore suo, quando annunciò in quella serata terrificante lo scambio da Cleveland a Miami, in cui fece quell'errore comunicativo devastante e in cui, lì è venuto fuori, è emerso il vero LeBron James. Un superbo che aveva sopravvalutato enormemente il suo ruolo in quel momento. Oltre a questo si aggiunge il primo anno nei Lakers. I Lakers, che sono sempre stati la mia squadra insieme ai San Antonio Spurs, hanno vissuto un brutto anno nell'annata 2018-2019, e LeBron James arrivò a un gran costo, perché comunque i Lakers hanno smesso di costruire sul futuro per prendere LeBron James. E quando la stagione è andata storta, LeBron James si è di fatto ritirato dalla stagione con la scusa di un infortunio che poi invece, sotto molti aspetti, non era un infortunio, e la sua degenza è stata prolungata enormemente, anche se non era assolutamente necessario. Cosa che secondo me denota una sorta di vigliaccheria sportiva che non mi è piaciuta per niente, e quest'anno è probabile che i Lakers riusciranno a trovare il titolo. Ma insomma, grazie ai capricci di LeBron, più che alla crescita di una squadra che ha dovuto rinunciare a investire sui giovani futuribili e ha dovuto invece sottostare ai diktat di un giocatore che si è sempre autocontrollato enormemente, e non mi piace. Certamente questo va poi smussato alla luce dei suoi ultimi 2 anni con i Cleveland Cavaliers, che devo dire hanno suscitato anche in me una grande ammirazione, di fatto demolendo un po' l'immagine di giocatore capriccioso, il giocatore che ha voluto Miami nel momento in cui Wade e Bosch arrivavano a Miami cercando di costruire, come quando qualcuno fa la squadra al campetto prendendo tutti i più forti, grazie al cazzo che poi vinci. Quindi ecco, LeBron mi sta storto, mi va di traverso sotto molti punti di vista, però riconosco la sua grandezza dal punto di vista atletico e tecnico, è fenomenale. Insomma, c'è una domanda di Shifty che mi fa in realtà una domanda molto complicata. Sono molto curioso di sapere qual è il tuo ideale di giustizia. Sei a favore di uno dei modelli già proposti dai filosofi e criminologi, retributivo, preventivo, rieducativo, riparativo, o hai un modello tutto tuo differente o frutto della combinazione di uno dei modelli precedenti? È molto, molto complicato rispondere a questo. In primo luogo perché io non ho una mia idea originale di giustizia. Credo che sia uno di quei pensieri che maturano con una grande e lunghissima riflessione che ancora è in corso, e credo che sotto molti aspetti sia embrionale nel mio pensiero. Posso dirti che mi sento spaccato fra 2 soluzioni nell'idea di giustizia. Da un lato c'è la soluzione ideale. Per me la giustizia deve essere rieducativa e riparativa. In che senso? Nel senso che deve essere rieducativa perché chi commette un errore socraticamente o spinozianamente lo considero come qualcuno che non conosce il meglio, cioè chi commette un crimine, chi commette una violenza, in parte perché non considera o non ha conosciuto la controparte che porta vantaggi a tutti. La cooperazione è migliore della violenza, della sopraffazione, e chi sopraffa si crea un danno avendo magari degli illusori vantaggi sul breve periodo. Perciò va, tra virgolette, rieducato, o meglio, gli si deve dare la possibilità di riconoscere qual è il vero bene. E di conseguenza io credo che la giustizia deve essere riparativa, cioè qualcuno che commette un delitto dovrebbe riparare anche attraverso un atto rieducativo di reinserimento, ma soprattutto riparando nei confronti di colui, colei, coloro che sono stati danneggiati. Noi non viviamo in un sistema riparativo, perché se ora qualcuno ammazza un mio familiare, non sarò io ad avere il, tra virgolette, risarcimento, comunque la riparazione di questo danno, ma sarà lo Stato a rivalersi attraverso il codice penale. Sto facendo una grande semplificazione, ma è soltanto per fare un esempio. E questo, secondo me, è una cosa che non mi è mai stata simpatica, sinceramente. Il fatto che la collettività, e non chi è stato direttamente danneggiato, possa avere una riparazione dal danno ricevuto. Poi c'è un lato pragmatico. Da un punto di vista pragmatico, so perfettamente che la giustizia, nell'applicazione della legge e della punizione, deve essere retributiva e preventiva. La prevenzione di un crimine è una cosa che idealmente mi ripugna, perché credo che in realtà, quando si cerca di prevenire dei crimini, magari ci si riesce, ma al costo di libertà che invece ci farebbero conquistare molte più cose. Però dall'altro lato so che la legge difficilmente può essere riparativa, per quello che ho detto prima, perciò deve in qualche modo prevenire. Bisognerebbe far sì che la prevenzione fosse legata a delle eccezioni proprio gravi, e invece le cose non stanno così. E poi, appunto, deve essere retributiva, perché pragmaticamente è molto più efficace se è la collettività, lo Stato, a rivalersi sul criminale rispetto al privato cittadino. È una questione indecidibile, è una delle questioni in cui, che tu prenda l'una o l'altra strada, stai sacrificando delle cose. E perciò per ora è tutto quello che mi sento di dire. La sesta domanda è di Luca Dassi, che mi chiede: qual è la differenza tra codardia e prudenza? E mi chiedo se vi sia un modo per distinguerle, oppure se la differenza sia insita nel modo in cui ci si dispone. Secondo me, ovviamente, tutto questo poi va letto nel contesto in cui qualcosa, un comportamento si scatena, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, però secondo me c'è una distinzione che potremmo fare a priori. La codardia è un comportamento mosso da cautela, consapevole di star facendo un danno o consapevole che a qualcuno viene fatto un danno. L'esempio più eclatante è quello dei tedeschi, che sapevano delle deportazioni naziste. La cautela in quel caso era di non andare contro il partito nazista, perché anche loro ne avrebbero avuto un danno, ma questa cautela si trasforma in codardia, perché queste persone erano consapevoli, in una buona parte dei casi, del danno che altri ingiustamente stavano ricevendo, e questo è codardia. La prudenza invece è un comportamento guidato da cautela, volta a evitare di subire un danno, ma senza che nessuno paghi le conseguenze del mio ritrarmi, dell'essere prudente. Quindi la codardia sa che qualcuno sta subendo un'ingiustizia, ma si sottrae alla denuncia, all'azione, temendo di averne un danno. La prudenza teme di avere un danno, ma nel ritrarsi non scatena conseguenze per altri. Ecco, questa secondo me è la differenza fra codardia e prudenza. E poi questo va ovviamente inserito in un contesto e prende sfumature inevitabilmente più complesse. Poi abbiamo Frodo Leaves 666. Ciao Frodo che mi fa una domanda. Più che una domanda, questa è una considerazione che leggo velocemente. Voglio anch'io approfittare per la prima volta di questa grande opportunità. Mi piacerebbe tantissimo sentirti parlare da un punto di vista filosofico della paura in tutte le sue varie sfaccettature. La paura da sempre ha condizionato la mia esistenza, paura per cose reali, anche per cose irreali forse, ma se hai paura, spesso, nonostante tu cerchi di stare calmo, la paura a volte è come un demone e prende il sopravvento. La paura per me è stata compagna di vita e non mi ha permesso tantissime cose. A volte sogno un futuro dove non mi lascio più condizionare dalla paura, ma poi incontro gli altri e la paura prevale su tutto quanto, generando il fight or flight famoso che ho cercato di contrastare. Ma spesso perdo in questa lotta che direi impari. Personalmente poi ho la fobia sociale, non lo dico come vittimismo, ma come semplice dato oggettivo con cui cerco di convivere. Ti ringrazio tanto se vorrei tener conto di questa mia richiesta. Un giorno parlerò magari della paura in modo più approfondito, sicuramente. Non è questo il caso, perché è una domanda a cui cercherò di rispondere velocemente. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Per le risposte, per il racconto filosofico della paura, aspettiamo una puntata futura. Quello che posso dirti in relazione a quello che hai scritto è: trova il tuo Samvise, cioè tu ti sei firmato Frodo, ok? Non so come ti chiami, però Frodo, com'è che ha combattuto la paura di affrontare il viaggio verso Mordor? Beh, si è affidato a qualcuno, si è affidato a Frodo. Ecco, secondo me quella che tu chiami fobia sociale è in buona parte il risultato di una sensazione di solitudine. Nessuno di noi può affrontare il mondo, la vita, tantomeno le cose più delicate come la paura, da solo. Bisogna allearsi con qualcuno, cooperare con qualcuno, bisogna fidarsi di qualcuno. Credo che tu possa risolvere i tuoi problemi in parte trovando qualcuno di cui fidarti. Quindi guardati intorno, cerca di capire chi vuole veramente capirti, cerca di capire chi può essere un alleato come Sam lo è stato per Frodo, sapendo che anche Sam aveva paura, ma era l'appoggio giusto in quel caso per portare a termine la missione. Quindi in bocca al lupo. Abbiamo una domanda di Walter Luigi Martorano. Immaginiamo per assurdo un mondo privo di qualsiasi religione e superstizione, un mondo quindi perfettamente laico e razionale. In una realtà del genere ci sarebbe ancora spazio per i riti tradizionali come ad esempio il Natale? E se sì, quale funzione avrebbero? Allora, partiamo dal presupposto che il rito esiste al di fuori del contesto religioso, da sempre, perché il rito è un comportamento o una serie di comportamenti, ancora meglio, che crea consuetudini, cioè che crea una certa abitudine e quindi una quotidianità, una costanza. E la costanza è confortevole. E quello religioso è solo uno dei riti che l'umanità ha sviluppato. Diciamo, quelli religiosi sono soltanto una piccola parte, o forse anche una grande parte, dei riti che l'umanità ha prodotto per dare ordine a delle cose in disordine. Perché il rito, in fin dei conti, non è altro che il cercare di dare un ordine artificiale a dei comportamenti per darsi una costanza nell'affrontare la realtà. E molto spesso il rito non ha una diretta utilità sul mondo, sull'affrontare i problemi. La vera utilità del rito è che ti abitua a una struttura, crea familiarità. Da questo punto di vista io non fatico a immaginare, anzi trovare, dei riti che esisterebbero anche al di fuori dell'ambito religioso, in una società totalmente laica o secolarizzata. Le Olimpiadi sono una ritualizzazione sociale straordinaria che muove milioni di persone e che ogni tot ci crea aspettative, ci fornisce concetti, emozioni e ci dà ordine. Le elezioni democratiche sono un modo per dare ordine al marasma sociale e politico. Il premio Nobel è un rito laico, assolutamente non religioso, che cerca di dare degli ordini, delle strutture a quel marasma che è la cultura letteraria, scientifica e via dicendo. Il rito quindi non esiste in virtù della religione, forse è il contrario, è la religione ad essere uno dei prodotti della nostra tendenza inevitabile alla ritualizzazione. Persino Daily Cogito è un rito, almeno alcune volte lo è per me. C'è una domanda di Federico Re che mi chiede: in questi giorni in cui si parla molto di Auschwitz e stavo pensando alle conseguenze dell'Olocausto, chiedendomi se sia stata una strage evitabile o se non fosse la naturale meta del nazionalismo e del razzismo diffuso che in Europa e non solo fermentava ormai da decenni. E infatti non è forse grazie, tra virgolette, a quella immane tragedia che collettivamente siamo riusciti ad abbandonare tali idee? Se gli altri stati europei avessero fermato Hitler prima dell'Olocausto, quella tragedia si sarebbe semplicemente svolta in un altro luogo con caratteristiche differenti? O ci sarebbe stato un lento declino di quelle idee senza una grande tragedia? So che è una domanda fine a se stessa e senza risposta, ma volevo sapere se ti era mai venuto in mente questo ragionamento, in caso ci sono delle letture e via dicendo. Allora, ragionare sui what if è sempre fecondo, cioè il chiedersi se le cose fossero andate in modo diverso non è mai un esercizio di stile, soprattutto quando inerisce a problemi sociali, politici, di violenza. Voglio dire, la svastica sul sole di Philip K. Dick, e vi ricordo che dal lunedì 3 febbraio al 9 febbraio ci sarà la settimana tematica su Philip K. Dick, segnatevelo in agenda, è un what if letterario che in realtà ci serve per affrontare problemi che altrimenti forse non avremmo affrontato. Quindi il what if non è mai fine a se stesso e non è mai inutile, è sempre fecondo. Ora, l'Olocausto è stato la conseguenza politica, anche economica, sociale, di eventi e idee malate, terribili, però fin troppo radicate, e non da 10, non da 20, ma da più di un secolo, in un contesto preciso che era quello europeo e mi verrebbe da dire occidentale, perché ricordiamoci che l'antisemitismo, che in Germania ha preso dei connotati così forti, però serpeggiava anche in Francia, in Italia, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Cioè l'antisemitismo non è una cosa che si è sviluppata per caso all'interno di un singolo contesto, è in realtà una malattia mentale che serpeggia da molto molto tempo. Quindi in realtà sì, l'Olocausto è stato, com'è che potrei definirlo? Potremmo dire che è stato la valanga prodotta da una caduta di una montagna di granelli che piano piano hanno preso dimensioni incontrollabili. Potremmo star lì a disquisire quando è che sarebbe stato opportuno intervenire in qualche modo per evitare che... Ecco, quello invece è il what if forse meno utile, perché potremmo individuare mille momenti in cui sarebbe stato opportuno intervenire per evitare quel disastro, non sappiamo se avremmo mai potuto evitarlo. Sicuramente possiamo chiederci oggi, riconoscendo quei meccanismi, cosa stia succedendo, dal momento che l'antisemitismo è ancora presente. Non è che sia stato debellato, noi in realtà non abbiamo imparato. L'antisemitismo porterà ancora conseguenze in futuro. Speriamo che riusciamo ad agire intellettualmente, culturalmente e politicamente al fine di evitarlo. Ma nonostante la tragedia immane, non abbiamo imparato esattamente. Comunque sì, io credo che se non fosse accaduto in Germania, sarebbe accaduto in qualche altro luogo, in un modo diverso, e questo what if deve forse farci scattare una lampadina e farci chiedere se stiamo davvero agendo per evitare la ripetizione di certe schifezze. L'ultima domanda è di Emanuele Ambrosio, che mi fa una domanda veramente, che in realtà è una triplice domanda, cercherò di essere molto molto breve perché meriterebbe due podcast soltanto questa. Dice che non ha potuto seguire la live su Spinoza, male, recuperala, però le domande che mi pone meritano di essere approfondite. 1. Nell'universo spinoziano tutto è mosso necessariamente, anche l'uomo, quindi la libertà si riduce ad essere il riconoscimento di questa necessità. Ma non è questo stesso riconoscimento o il mancato riconoscimento della necessità a sua volta necessario? Rispondo a questo. Da un punto di vista logico, sì, ma dobbiamo ricordarci che il punto di vista logico spinoziano è il punto di vista sub specie eternitatis, ovvero quel punto di vista che può prendere in considerazione la totalità degli eventi, dell'universo e di tutto quanto. E noi non abbiamo quel punto di vista, il che significa che Spinoza, pragmaticamente, era convinto che la realtà è che la nostra limitatezza nella comprensione del mondo e di noi stessi ci impone di guardare alla libertà come ad un concetto, per quanto illusorio, inevitabile. Il riconoscimento di quello che è avvenuto alle mie spalle è logicamente necessitato, così come ogni mio gesto. Ma io non lo posso considerare come un pensiero fecondo, perché sono ignorante su quello che mi circonda e la mia ignoranza presuppone che consideri il mio punto di vista sempre come limitato sul mondo, e in questo senso l'atto di riconoscimento di ciò che è avvenuto è necessario ed è inevitabile, e quindi dobbiamo considerarlo, per quanto illusorio, come parte integrante della nostra esperienza. Quindi, da un punto di vista proprio filosofico, dirsi che il riconoscimento degli eventi del passato è logicamente necessitato è un pensiero inutile, è un pensiero che forse può essere utile soltanto a Dio. La seconda domanda è: se tutto è mosso necessariamente, non pensi che il tentativo di Spinoza di giustificare la libertà religiosa e la ricerca filosofica sia fallito, dato che l'individuo deve restare in ogni caso nello stato civile, in quanto scelta razionale per non estinguersi, e male minore rispetto allo stato di natura? Domanda complicatissima, ti rispondo solo dicendo questo: Spinoza era un pensatore della via di mezzo, cioè la giusta via di mezzo fra l'uno e l'altro ci permette di capire come agire. Cioè, sì, è vero che siamo sempre fra ragione e conatus, ma il lavoro intellettuale dell'uomo è quello di trovarsi in mezzo. Certo che siamo sempre spaccati fra libertà e necessità, ma di nuovo, la disquisizione filosofica mi permette di trovare la via di mezzo, perché è nella via di mezzo che incontro la realtà. Quindi la domanda, secondo me, porta con sé questo difetto. Sembra che ci sia o l'uno o l'altro. In Spinoza le cose non stanno così. Ultima domanda: inoltre, se lo stato spinoziano deve conformarsi come l'individuo al conatus, cioè all'autoconservazione e all'accrescimento della propria potenza, cosa lo distingue dallo stato etico hegeliano? Tutto, ma soprattutto il fatto che in Spinoza lo Stato non è frutto di un sommovimento universale di cui l'individuo è semplice manifestazione. Proprio in virtù di quello che dicevo prima, a differenza di Spinoza, Hegel è convinto che il vero e unico punto di vista sul mondo sia quello sub specie aeternitatis, e la sua filosofia è come se adottasse quel punto di vista. Ed è una grande falsificazione, una quasi megalomania. Spinoza invece lo sa che per quanto grande, immenso, ambizioso sia il suo costrutto di pensiero, di sistema filosofico, lui era un uomo e quindi doveva semplicemente agire come individuo. Quindi in realtà lo Stato in Spinoza è il risultato della ricerca del vero che ognuno di noi porta avanti. Perciò, a differenza che in Hegel, lo Stato non è il punto fondamentale di cui l'individuo è una manifestazione. È l'individuo, è il suo agire, è il suo pensiero, la sua condotta e il suo autoriconoscimento che poi porta allo Stato, inteso come insieme di individui. E qui questo fa tutta la differenza del mondo, perciò lo Stato spinoziano non può mai essere considerato come lo Stato etico hegeliano. Ovviamente queste sono delle risposte abbastanza brevi, bisognerebbe spendere altre ore e ore, però questi sono spunti che secondo me potrebbero essere messi sul piatto della bilancia. Credo di aver fatto tutto, sì, le domande sono tutte esaurite, 30 minuti di Daily Cogito domenicale, porcaccia la miseria, vabbè, comunque siamo andati così perché il question and answer di questo mese è stato veramente ricco, spero di trovare altre tantissime domande per il mese prossimo, mi raccomando quindi se non l'avete fatto iscrivetevi al Patreon, il question and answer è disponibile dal livello 2, quindi con $5 al mese, e non c'è solo quello, ma anche l'accesso alla chat di WhatsApp, che è bellissima, e varie altre cose, quindi insomma non perdete questa occasione, provatelo e vedrete che non ve ne pentirete. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, buona domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.